se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarlo? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava, dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Quando noi ascoltiamo le parabole di Gesù, immaginiamo subito che la parabola abbia un insegnamento diretto. In questo caso dovete perdonare. Ma il problema è: si riesce? Ce la fate? Allora, la parabola non va intesa così, perché se non si coglie quello che sta dietro, come si farà a realizzare questo? Non si tratta di un pio sentimentalismo. Ah, io voglio, io vorrei, ma è una verità talmente forte che senza questa vuol dire che non si vuole nulla. Allora, domanda: secondo voi, dove sta la malvagità del primo secolo? Adesso non potete rispondere nella giornata. Allora, nel racconto è evidente che tutto è portato a far condannare, ma non si riesce a capire bene perché lui è giusto rispetto all'altro. Allora, in gioco non è il rapporto tra i due. In gioco c'è un'altra cosa. Allora, il secondo servo è servo come lui dello stesso padrone. La malvagità del primo servo è quello di infischiarsene dei sentimenti del padrone. Non è un malvagio tanto perché non concede nulla all'altro, ma perché calpesta i sentimenti del padrone. Difatti, a appena il padrone viene a sapere, ah sì, disgraziato, è stato così. Questo disgraziato vuol dire, tradotto per il nostro cuore, se noi calpestiamo i sentimenti di Dio, non solo non avremo nessuna comunione con nessuno, ma il nostro cuore vivrà al freddo, vivrà calpestato. L'unica cosa che è chiesta a noi, quando noi rivolgiamo al Signore le nostre suppliche, pensate al Padre nostro, è quello di perdonare. Ma non va preso come noi siamo egoisti e dobbiamo imparare a essere generosi. Non è così. Se voi leggete il passo più o meno parallelo di Luca, capite la circostanza in cui Gesù fa riferimento a questo: dovete perdonare fino a 70 volte 7, che vuol dire sempre, no? Questo non è un compito umano, è un compito divino. Difatti, subito dopo questo invito, gli apostoli dicono: aumenta la nostra fede. Cioè, in gioco nel perdono non è la generosità del nostro cuore, è l'esperienza dell'amore di Dio per noi. In gioco è la fede. Quello che noi credo sbagliamo, immaginiamo le cose così. Allora, io mi rivolgo al Signore, chiedo che sia capace di perdonare e poi il perdono lo metto alla singola persona, alla singola. Se voi fate così, prima o dopo arriverà uno che vi pesterà i piedi in modo diverso e saltate. Non si può. Io chiedo la forza di perdonare. Perdona a te. Se si fa così, non si riesce. In gioco è, se davvero io mi apro ai sentimenti del padrone, cioè di Dio, posso diventare capace di vivere la vita in modo così grato da neanche avvertire l'offesa del fratello e della sorella. E anche quando l'avverto perché mi fa male, non tocca mai la radice del cuore, perché la radice è stata bagnata da quel il Signore condona. E i padri antichi, quando spiegano la richiesta rimetti a noi i nostri debiti, dico, leggete per esempio il commento di Cipriano al Padre nostro, dicono: qual è la prima cosa che noi domandiamo al Signore invocando rimetti a noi i nostri debiti? Faccio ancora una domanda, poi e Signore, dacci la coscienza di essere peccatori. Allora significa che questa richiesta non è una richiesta, come dire, specifica. Chiedo, ottengo, sono a posto. E quindi poi divento capace di perdonare all'uno e all'altro. No? È che la percezione continua di essere peccatori permette la vivacità dell'esperienza dell'incontro col Signore. Se tu dimentichi che sei peccatore, perdi questa vivacità e poi non sarai più capace di condividere con i tuoi fratelli questa esperienza. Allora l'invito è: siamo davanti al Signore, siamo peccatori, ma appena diciamo siamo peccatori vuol dire che non facendo più riferimento a noi siamo disposti ad accogliere il suo amore. Noi non ci meritiamo l'amore di Dio, per quanti sforzi ci facciamo o lui ce lo dà, ce lo vuoi. Allora questa esperienza di essere miseri ma di accogliere l'amore di Dio è quello che ci rende grati verso tutti e verso la vita. Quando il cuore si radica in questa esperienza, due servi, notate che se al primo viene diciamo condonato un grosso debito, vuol dire che è una persona importante. Il secondo invece, una persona più modesta, però il debito non è proprio piccolino, sono 3 mesi di lavoro, calcolate oggi, quindi non è proprio un'inezia. Eppure nel confronto hanno calcolato che il valore è 1 per 600.000, cioè 100 denari, 10.000 metri, è 1 600.000, quindi è enorme. Però ricordiamoci, noi ci confrontiamo quasi sempre con il secondo servo, ma tutti noi ci crediamo il primo. Difatti, quando uno ci veste in piedi, come ti permetto, non che io sono una persona importante, cioè davanti a Dio, noi siamo quelli che hanno sempre un debito alto, perché siamo persone importanti. Ma chi si ritiene una persona importante può mai godere qualcosa di veramente profondo, di veramente autentico, di veramente gratuito? No. Ecco, tutto questo sta sotto la parola. Allora l'invito è proprio quello a entrare in questa condivisione dei sentimenti di Dio per noi e per tutti. Se facciamo così, la preghiera è davvero il luogo in cui si forgia l'esperienza del nostro cuore, che si apre nella sua misericordia, ma si apre a godere il dono dell'amore di Dio per il mondo, non solo per noi. E se l'amore è rivolto a tutti, perché io devo arrabbiarmi con qualcuno? Eppure, esperienza comune, tutti abbiamo un buon motivo che arrabbiarci sempre, ma nessun nostro buon motivo può quando noi lo mettiamo, ma è una buona ragione, tutte le nostre buone ragioni non fanno la ragione di Dio, e il nostro cuore è fatto per la ragione di Dio, non per le sue ragioni. Quando il cuore si libera così, come se fa splendere qualcosa.